Simone Braglia, ciao Simone.
Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, ciao ginnasta.
Infatti ti volevo dire se prendevi anche me nel vostro progetto.
Vieni, c'è problema.
Ok. Diamo allora il benvenuto anche a Stefano Eragno. Ciao Stefano.
Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato.
Salutiamo con piacere anche Pietro Vierkovud.
Che bello, ciao Pietro.
Ciao a tutti.
Grazie anche di aver accettato l'invito.
E diamo il benvenuto a Luigi Foscale, AD del TPA Top Player Academy.
Oh, grazie, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti e un grande saluto agli ascoltatori di Maracanã.
Grazie.
Allora, prima io voglio approfittare un attimo, approfitto solo e mi chiedo scusa sia a Stefano Eragno che a Simone Braglia, voglio andare dritto da Pietro Vierkovud, perché quando mi ricapita. Pietro,
ma è anche giusto, più anziano.
Pietro, approfitto proprio perché, senti Pietro, ma tu grandissimo difensore, no? Qui basta, non dico nulla perché insomma, c'è poco da aggiungere, ma che succede ai difensori in questo momento, Pietro? È soltanto il discorso del gioco dal basso, perché vediamo anche degli errori,
no.
Che succede?
C'è una cosa di fondo che in pratica è, se noi comunque andiamo a vedere quasi tutti gli allenatori di Serie A non hanno fatto il difensore o centrocampisti o attaccanti, come possono insegnare al difensore lo sbaglio quando affronta l'attaccante, se non l'ha mai fatto o se non ha nel suo staff uno che abbia fatto il difensore? E diventa un po' difficile, perché se io che ho sbagliato vengo da te, che sei il mio allenatore, e ti chiedo, va bene mister, ho sbagliato, mi faccia vedere o mi dica perché ho sbagliato. Io penso che un centrocampista, un attaccante, sia un po' più difficile rispetto a uno che ha fatto magari il difensore per tutta una carriera, insegnare certe specifiche dell'uno contro uno, nell'uno contro due o nel sistema difensivo collettivo. Questo viene a mancare perché non ci sono insegnanti. Ecco perché noi vogliamo fare questa cosa, per poter, almeno io specialmente vorrei insegnare, perché si è perso quello che era per noi negli anni addietro il vanto, perché in tutto il mondo eravamo additati come migliori difensori.
Adesso vediamo ogni tanto andare un po' per farfalle, uso questo termine, qualche farfallina la vediamo. Ragno, che sentivo che
voleva...
Prego,
no, sì. Ma il problema è che è cambiato un po' il modo di giocare, no? Il fatto di giocare diversamente, prima c'era il gioco a uomo, poi con la zona c'è più, cioè, l'allenatore cerca più di insegnare i concetti per uscire fuori il palazziere, però si perdono certe cose. Che purtroppo sono molto importanti, perché il difensore deve giocatore moderno deve saper giocare, ma allo stesso tempo cercare di non far prendere gol così facilmente. Perciò oggi come oggi servirebbe un po' di tutto, insegnanti che insegnino come marcare, che purtroppo non è semplice, e come invece giocare a secondo delle situazioni che si vengono a creare.
Pietro Vierkovud, ritorno un attimo da te, voglio chiedere qual è stato l'allenatore che ti ha insegnato molto sotto questo punto di vista a te?
Allora, sotto questo punto di vista dovrei andare a quando giocavo nel Como, che avevo l'allenatore che poi è diventato anche il secondo di Lippi ed anche il secondo di Bosco della Sampdoria, che si chiama Narciso Pezzotti. Era il mio primo allenatore della primavera e mi ha insegnato molto, anche perché mi costringeva comunque, quando gli altri al mattino non erano impegnati, io dovevo andare al campo per imparare alcune cose, e è stato faticoso, però io ne ho tratto un grande beneficio.
Un grande beneficio. Braglia, vengo da
lui,
te.
Si occuperà dei portieri.
Adesso andiamo al progetto, voi ci illustrate bene questo bel progetto, e do la parola tra poco subito alla di Luigi Foscale, che voglio un po' capire bene questa cosa, perché ripetiamo, presentiamo questa Top Player Academy, l'accademia indipendente per i giovani campioni. Allora, Braglia, tu fai cerchi di far parare, ci provi?
Io non faccio impostare, perché impostare risulta assai problematico, visto dai dati statistici che
che sono in mio possesso. E per quanto mi riguarda, il discorso del portiere, sapete tutti come la penso. Prima cosa deve parare.
Hai visto Neuer ieri come parava, però?
No, l'ho visto in un ampio raggio, anche da un punto di vista anche oltre la sua area di rigore, ho capito, va bene, ma di Neuer ce n'è uno, come di Maradona ce n'era uno, come di Messi ce n'è uno oggi, o di Mbappé, non, è l'eccezione, l'eccezione non è che c'è dappertutto in tutti i ruoli. Detto questo, c'è solo Neuer, perché poi altri soggetti con quelle caratteristiche ce ne sono veramente pochi in giro. E poi l'errore è sempre dietro l'angolo, perché non è che anche Neuer non abbia
ha rischiato tantissimo ieri. Si è assunto delle responsabilità pazzesche, però poi è stato bravo,
parato,
se l'è cavata molto bene grigiamente.
Pure fatto delle belle parate.
Ripeto, di Neuer ce n'è uno, ma le parate che ha fatto Neuer non sono quelle relative all'impostazione dal basso. Sono quelle che fanno parte di un bagaglio di un portiere nell'epoca attuale, nell'epoca di oggi. Quindi la validità di Neuer nessuno la discute. Anzi, direi che insieme ad Alisson siano i migliori portieri oggi in circolazione. Detto questo, poi però anche ai migliori portieri capita di sbagliare.
Sì. Allora, prima di andare ad altre considerazioni, andiamo a questo bel progetto che vi riguarda, no? Quindi questa Top Player Academy. Io vorrei partire da Luigi Foscale, così ce lo presento un attimo, questo progetto, l'Accademia Indipendente per i Giovani Campioni. Qual è l'obiettivo, che cosa si propone? Ecco.
Guardi, molto volentieri, questo progetto nasce a supporto dei club di appartenenza, perché in questo periodo di Covid e a breve anche di post-Covid ci sono state delle mancanze da un punto di vista di allenamento, per cui noi andremo a dare un supporto a quei giocatori, e un supporto tecnico ma anche educativo, molto importante. Infatti noi non parteciperemo ai campionati, ma solo formeremo. Ma il nostro supporto non sarà soltanto dato ai club, appunto, o ai giocatori, ma daremo un supporto anche alle famiglie, e in particolare le madri e i padri, perché in queste due stagioni, in questi quasi due anni di blocchi che ci sono stati, hanno avuto i giocatori in casa, ma i giocatori giovanili sono dei bambini, non dobbiamo mai dimenticarci, ed è per questo motivo che il lavoro che hanno fatto i genitori a casa nel tenere dei bambini di 8, 10, 11, 12 e qualche anno in più a casa, hanno fatto un lavoro enorme. E per questo motivo io darei il pallone d'oro io lo darei a tutte quelle madri e padri che hanno fatto un lavoro fantastico per tenere i figli a casa.
È bella questa cosa in questo
momento.
Che
rendita, insomma, calcolate?
Allora, noi andiamo come range di età dagli 8 ai 16 anni, però ci sono alcuni ruoli specifici, in particolare il difensore, dove l'età ovviamente è un po' più avanzata, perché quando si può iniziare a parlarne quando iniziano a giocare a 11, quindi con l'età più avanzata, però è un ampio raggio, andiamo a lavorare su un ampio raggio di possibilità.
Stefano Eragno, vengo da te, ti voglio chiedere, l'obiettivo è anche l'attenzione naturalmente al campo, però dargli anche un indirizzo, diciamo così, una sorta di principi educativi molto importanti, no?
Beh, ma quella è un po' la base, no? La base di tutte queste società, che quando le famiglie ti portano il bambino, a prescindere te fai il genitore lì, cioè loro sono a lavorare, te il tuo compito è quello comunque di educare e insegnare a loro l'educazione, come stare nel gruppo, ci sono le regole come dappertutto, e soprattutto in quelle due ore che passiamo insieme cercare anche di dare a loro, visto che tutti gli anni che abbiamo fatto sul terreno di gioco, tutte le esperienze che abbiamo, cerchiamo di trasmettere tutte le nostre conoscenze a questi bambini. Poi è normale, visto che sono bambini da 8 a 16 anni, è normale che a livello tattico si inizierà a parlare un po' più avanti, però si sa che la base del calcio è cercare di imparare soprattutto come gestire la palla. Ci sarà un percorso e tutto a suo tempo, quando ci sarà l'opportunità si faranno determinate cose, quando riusciranno a capire bene si passerà a livello tattico per poi capire come si gioca in squadra. Perciò dico, l'idea è, il progetto è bello e mi entusiasma, perché quando la tua vita è stata nel calcio, in un terreno di gioco, penso che sia la cosa più semplice di noi è cercare che poi di trasmettere agli altri, no? La nostra passione.
La nostra, certo.
Lo scopo è quello per noi, perciò mi auguro che possa aver successo.
Pietro Viercovud, formerai dei difensori, quindi ce la facciamo a ritrovare qualche difensore?
Ma io sì, però rispetto a Stefano e a Simone, io i ragazzi un po' di età un po' più superiore, perché fare il difensore da bambino difficilmente trovi bambini che dicono oh, voglio fare il difensore.
È vero.
Perché personalmente io fino a 12 anni facevo attaccante e poi ho cambiato, perciò indirizzarli prima come difensori mi sembra uno spreco, nel senso il bambino si deve divertire e il bambino deve anche capire i vari ruoli dove può trovarsi bene. Io per quanto riguarda me l'età è più alta per quel motivo, perché uno che dopo 12 anni, 13 comincia a capire e a scegliere che ruolo vuol fare, e allora in quel momento io intervengo e gli do quello che io ho imparato negli anni da giocatore, e cercherò di dargli un'opportunità in più rispetto a allenatori che magari l'hanno allenato e che sono stati dilettanti. Io ho avuto un'esperienza grande e penso di potergli dare qualcosa in più.
Certo. E, Simone, vengo da te, anche volevo sentire un tuo pensiero, no? Cioè, l'obiettivo per capire, no? Sempre per far capire a chi ci sta ascoltando, è quello poi di come diceva anche Pietro, farli divertire, cominciarli insomma a far prendere conoscenza di quello che è il calcio, però diciamo così, poi
è quello di fornire atleti.
Atleti, no, anche dal punto di vista caratteriale, pronti per poi fare un salto, giusto?
Sì, esatto, cioè, stiamo sempre parlando di calcio, quindi calcio visto non come visto secondo me oggi da un punto di vista nel breve periodo, cioè la formazione di un individuo che poi diventa poi calciatore, potrà diventare poi calciatore, è basilare soprattutto già in tenera età. Poi, per amor del cielo, il discorso dei ruoli sono intercalabili fino a una certa età, e poi dopo, da una certa età, come hanno già detto Pietro e Stefano, si identificano meglio e ci si può lavorare meglio in un altro modo. È fondamentale dover tornare a quelle basi che sono state formative per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche Pietro, perché abbiamo fatto tutti e due lo stesso settore giovanile, quello del calcio Como, dove c'era, oltre a Narciso Pezzotti, uno dei migliori mentori del calcio giovanile italiano, cioè Mino Favini, che purtroppo oggi non c'è più, e che ci ha permesso poi di avere questa istruzione, perseguendo determinate regole formative, per poi diventare quello che abbiamo fatto, quello che siamo diventati poi nel calcio professionistico. Perché se non si riparte da lì, a livello nella formazione, secondo me sarà difficile un domani creare quei campioni che poi possono essere a supporto della nostra nazionale.
Esatto, allora vado da Luigi Foscale nel concludere questo diciamo così passaggio. Allora, a breve verrà comunicato il calendario ufficiale dei campus estivi, giusto? Correggetemi se sbaglio, naturalmente. Le date delle selezioni gratuite e rigorosamente a numero chiuso sono disponibili attualmente alla specifica sezione sul sito www.topplayeracademy.com.
Esattamente. Noi sulla Top Player Academy abbiamo, Covid permettendo, una serie di selezioni in cui andremo a scegliere quei giocatori che sono innanzitutto educati, ma poi che possono dare anche una valenza al nostro progetto. La prima sarà fra 10 giorni, il lunedì, il 26 di aprile, e poi a seguire 2 maggio.
E do anche il numero, che è questo, numero di contatto 351 152 8068. La mail è appunto direzione@topplayeracademy.com. ripeto, sito www.topplayeracademy.com. il numero, lo ribadisco di nuovo, è il 351 152 8068, per avere delle ulteriori informazioni. Ho ancora qualche minuto.
Sì, no, io volevo sapere se già avete delle società partner a cui poi fate riferimento. le società sportive?
Allora, sì, abbiamo delle società con cui abbiamo stretto delle partnership, e la prima è l'Ardisce Maslianico, dove anche il nostro presidente dell'Ardisce Maslianico è nostro socio, Stanislao Dorta, che saluto. Abbiamo altre partnership sul territorio che stiamo sviluppando, e quindi da qui, se un giocatore desidera poter fare usufruire dei nostri servizi, può sicuramente trovare dei club convenzionati che gli permetteranno di poter anche sui campi da gioco sviluppare.
Bene, perfetto. Prima di salutarvi, però, qualche curiosità approfitto, perché ce l'ho tutte presenti qui, non posso non approfittare. Pietro, ti voglio chiedere una cosa: ma ieri avresti voluto più marcare Neymar o Mbappé?
Tutte e due
insieme.
Mi sarebbe piaciuto, perché io ero veloce, perciò con la velocità con Mbappé mi sarei trovato bene. Con Neymar veloce, ma è anche un dribblomane, perciò forse con più difficoltà l'avrei avuta con Neymar, perché giocatore così, insomma, è sempre difficile, però mi sarebbe piaciuto comunque marcarlo.
Un'altra curiosità, io mi ricordo, tu sei andato via dalla Roma l'anno che andate in Coppa Campioni, giusto? Correggimi, sì, sempre, vado a memoria, giusto, perché ero un po' ragazzino, essendo del 72. Ti voglio chiedere una cosa, però, ma c'è un po' di rammarico pensando a quell'avventura?
No, c'è rammarico, perché io non volevo tornare a Genova, ho vinto lo scudetto, dovevo fare la Coppa dei Campioni, allora si chiamava così Coppa dei Campioni, e non me ne sarei proprio voluto andare. Infatti io con la Sampdoria per due mesi non ce n'è, abbiamo litigato, non abbiamo più neanche parlato, e poi dopo tre mesi, prima che iniziasse il ritiro, Mantovani riuscì a convincermi, anche perché dopo aver vinto, insomma, tornare in una squadra che non sapevi cosa avrebbe potuto fare era più difficile.
Sì.
Stefano, a te ti faccio una domanda un po' più complicata: mi dici le squadre che vanno in Champions quest'anno, tolto l'Inter che ormai sta lì, mi dispiace per te che sei un po' più di sponda rossonera, però pazienza, insomma, che non so chi è caduto, ho sentito una linea cadere. Stefano, ci sei?
Mi sa che è caduto lui.
Stefano, chi è rimasto?
Nessuno.
Io è rimasto Simone.
Simone? Ci sei, Simone? Ci sei tu? No, perché se Simone, allora la faccio a te, dai, la domanda: chi va le 4 di Champions? L'Inter ormai è ben avviata, le altre come le mettiamo?
L'Inter, il Milan, la Juve, e non me ne vogliono perché mi hanno già criticato, però secondo me ci va il Napoli.
Addirittura ti fuori l'Atalanta.
Hai dimenticato l'Atalanta?
L'ha messa fuori.
Hai dimenticato l'Atalanta?
Non ci va, no. Se sono quattro che vanno in centro, una non va.
Per te, Pietro, ha ragione lui o metti l'Atalanta al posto del Napoli?
Io metto l'Atalanta al posto del Napoli perché secondo me sta bene fisicamente, ha dei grandi giocatori. Il Napoli, come ho visto nelle ultime partite, non è che mi sia piaciuto abbastanza. Perciò io dico Atalanta.
Tu dici Atalanta.
Ma Pietro di Bergamo.
Stefano, l'abbiamo ripreso? Sì, cioè?
A Stefano facciamo una domanda più complicata. Donnarumma rimane al Milan, sì o no, Stefano?
Ma la volontà del giocatore penso che poi alla fine possa ottenere quella che è l'idea sia della società che dello giocatore stesso. È normale che, cioè, anche perché comunque 8 milioni penso che sia l'offerta, 8 e mezzo, non so,
sì,
penso che siano già tantini con quelli poi sommati al primo contratto già effettuato, che era già da 6 milioni. Cioè io ricordo, e penso anche Pietro, che per diventare professionisti un tempo dovevi fare 13 partite per prendere il minimo di stipendio, che era 750 euro. Adesso mila lui, il primo contratto l'ha fatto di 6 milioni.
Quindi sì, 750 mila lire sarebbero 400 euro,
no,
neanche
750 euro, era un 1500
euro. Ah, quindi 1500, un milione 500, ok, lire, sì. Quindi 750 però, euro, sì.
Invece lui, sai, prendendo 500 mila euro al mese, penso che già nel primo contratto sia stato già ben sostanzioso. Non dico che non li meriti, però adesso è uno dei portieri più bravi, però penso che 8,5 milioni, visto che la formazione l'ha fatta tutta nel settore giovanile del Milan, penso che un po' di gratitudine anche verso la società, che fa già un grande sforzo a dare uno stipendio del genere, perché si sa che poi quando un giocatore inizia a prendere questi soldi, poi tutti gli altri in rosa iniziano a bussare la porta, cioè diventa un pochettino troppo dispendioso poi per una società che vuole rinascere, vuole tornare grande.
Ma questa volontà si saprà solo a Champions acquisita?
Io penso di sì, anche perché ti dico, il problema è che adesso tutte le grandi squadre, le sette che abbiamo menzionato, sono comunque di nuovo tutte in corsa, sai, diventa anche difficile fare un calcolo, poter fare anche del mercato per rinforzarsi, perché non si sa realmente. Io mi auguro, perché per il percorso che ha fatto il Milan, meriterebbe. Di andare, e io sono convinto che ci vada in Coppa Campione, però diventa difficile poter azzardare adesso, perché 8 partite vuol dire 24 punti a disposizione per tutte, mancano 8 partite perciò sono comunque ancora tanti.
Braglia, tu sei uno dei nostri, intervieni spesso qui a Maracanã, ti chiedo, ma Pirlo lo confermano?
Guarda, il discorso di Pirlo...
va confermato?
Secondo me se ci deve essere un percorso di costanza e in merito a quello che può essere una linea adottata l'estate scorsa, secondo me va confermato, perché comunque sia, non è che un allenatore è come un giocatore, non è che lo crei dall'oggi al domani. Se la società ha deciso di dare in mano la squadra a Pirlo, con tutte le conseguenze eventuali del caso, il programma di una società, e credo che la Juve questo tipo di discorso lo persegua, il programma di una società è quella anche di avere una costanza e un seguimento dal punto di vista tecnico.
Tu dici il programma non può essere di un anno. L'amministratore delegato,
lo chiediamo.
Infatti mi curiosa, chissà che ne pensa di questa cosa, Foscale.
Questo è un argomento molto interessante, perché la Juventus si è mossa molto bene con Pirlo, anche se non dovesse vincere lo scudetto, cosa che non lo vincerà, però è andata a lavorare sui giovani, ha fatto una bellissima campagna di ricerca e di sviluppo sui giovani, quindi sul lungo termine il progetto Pirlo sarà un ottimo progetto, e secondo me sarà anche seguito, se non copiato, da altri club.
Diercud, è d'accordo?
Allora, io penso che una squadra come la Juventus, l'allenatore non sia molto importante in questo senso. In questi anni di 9 scudetti di fila vinti, c'è stato Conte, c'è stato Allegri, c'è stato Sarri, hanno vinto tutti. Vuol dire solo una cosa, che la società si è mossa bene, ha impostato un mercato giusto e ha portato a casa i risultati. Perciò che ci sia Pirlo, che non ci sia Pirlo, secondo me è l'importanza, è la società. Quello che il direttore sportivo e chi per esso aiuta nella costruzione della squadra, quello che è stato fatto in questi anni. Se faranno un nuovo mercato diverso da quello che ho fatto quest'anno, per continuare la strada seguita prima, io penso che ci possa stare. Come ho detto e come ripeto, non è importante in quella società l'allenatore, è importante tutto il resto.
Certo. Prego, Stefano.
Se la strategia della società è quella di prendere i giovani vanno comunque allenati, mentre invece prima la Juventus, quella storica, quella anche degli ultimi anni, già Sarri aveva tolto dalla squadra qualche elemento importante che poteva fare benissimo l'allenatore in campo. Però vedi, man mano perdi certe pedine che sono stati comunque i pilastri, no? Adesso ce ne sono rimasti pochi, perché Chiellini in fase difensiva e Ronaldo, che non puoi gestirlo a livello, non puoi dare a lui e dire a lui come muoversi in campo, perciò hai perso delle certezze, e perciò se te devi puntare sui giovani ci vuole un allenatore d'esperienza che ti insegni anche a stare in campo, mentre invece viceversa sono d'accordo con Pietro che quando hai invece un materiale esperto di qualità lì ci deve essere solo un gestore, un uomo che ha esperienza ma che non insegni il gioco del calcio, ma piuttosto scelga le pedine per mettere in campo.
Quindi mi sembra di capire che tu Pirlo in questo momento non lo conformi, sì.
Ma no, non lo confermerei. Io dico che nel calcio gli hanno dato comunque la possibilità. Nel calcio, sai, cambiano molte cose. Pioli doveva già essere esonerato, invece abbiamo visto
come è andata, certo.
Ha fatto Pioli, come è andata. Perciò a metà anno l'avevano mandato via. Io dico che queste 8 partite sono importanti anche per il futuro di Pirlo. Se dovesse giocare, migliorare la sua posizione e comunque andare in Champions, perché è in corsa anche lei, perciò è fondamentale anche per la Juventus, penso che possa rimanere. Se no, se non dovesse far bene e magari non arrivare neanche in Champions, che penso comunque che non sia il problema poi di Pirlo, allora le cose cambierebbero notevolmente.
Vi sto per salutare.
Scusate un attimo, se posso interrompere.
Ma ci mancherebbe, vai.
Allora, scorso Sarri ha vinto lo scudetto, ha mandato via la Juventus.
Ah sì?
Sì.
Non è importante. È riuscito a mandare. Questi hanno cambiato l'allenatore che aveva vinto.
Sì, sì, anche quello prima.
Ma lì dico che è importante la società. È la forza di quella società.
No, ma
posso dire
non era
una cosa?
Sì.
Posso dire una cosa in merito a...
Sì, tanto oggi con voi posso sforare, non c'è problema, vai. Quando no, mi capita un quartetto così, vai.
Allora, io, seguendo quello che ha detto anche il dottor Foscale, seguendo quello che ha anche detto più o meno i miei colleghi, Pietro, è vero che la società...
Come sei istituzionale quindi, oggi,
E quindi, no, però io sostituirei Ronaldo, perché per me non è un leader di campo Ronaldo, ma un leader economico.
Io sono d'accordo con te.
E quindi secondo me, il mio punto di vista, Ronaldo non è quello che oggi serve alla Juventus per poter far crescere e creare un obiettivo di medio lungo termine legato al fatto di valorizzare i giovani.
Hai capito, Vierco, come l'ha toccata forte Braglia?
Sì, ho capito. però la Juventus, se deve vincere, comunque deve prendere giocatori già fatti, non giocatori che potrebbero diventare.
Okay.
Perché i tifosi te lo posso concedere un anno, ma nel secondo anno non ti concedono di non vincere. E quello è la problematica.
Meno male, esatto. Pietro, meno male che comunque quest'anno c'era Ronaldo, perché senza Ronaldo sarebbero forse ottavi. Il problema è che Ronaldo, con una squadra esperta, con un centrocampo magari più formato, più, perché sono comunque tutti giovani, come abbiamo detto prima, forse Ronaldo potrebbe stare anche al suo posto. Il problema è che se il progetto è sui giovani, lui potrebbe destabilizzare, anche perché pensa molto a se stesso, mentre invece sappiamo benissimo che i giovani devono essere formati, ma bisogna dare un senso di gioco per tutti uguali, non che uno faccia quello che vuole anche se ti chiami Ronaldo.
Assolutamente. Pietro, sto proprio per salutarvi, ti rivedi in qualche difensore attualmente?
Allora, di difensori ne ho visti tanti, ma rispetto ai nostri tempi sono modesti. L'ultimo difensore che è rimasto, che a me piace anche, è Chiellini. Per il resto vedo un giro poca roba, almeno sto parlando di italiani, il brutto è che la nostra nazionale vengono a mancare, e noi eravamo, come ho detto prima, il simbolo in Europa, anche nel mondo dei difensori, nel senso che gli italiani cacciano fortissimi i difensori. Basta, non posso più dirlo.
Devi lavorare molto con la tua Academy, caro Pietro. Devi lavorare molto nel tuo ruolo.
Sfornate bravissimi calciatori, perché ce n'è bisogno. Proprio per tornare competitivi.
Però chiedo a tutte e quattro e vi saluto. C'è la Roma, l'unica squadra rimasta in competizione europea, che giocherà domani sera la gara di ritorno con l'Ajax. Vi chiedo una percentuale su questo passaggio e se Fonseca va confermato. Proprio un giro velocissimo. Parto da Simone Braglia. Simo,
ma per me ha il 60% di possibilità di qualificarsi. Non è ancora chiusa per la partita, perché poi gli olandesi, secondo me, renderanno vita dura domani sera, però ha buone possibilità. E se mi dici di Fonseca, sì, secondo me andrebbe confermato.
Ragno,
ma ho sentito che ci sono tanti infortunati anche nell'Ajax, perciò non sarà un Ajax al completo, perciò sarebbe la volta buona che un italiano magari possa veramente raggiungere certi obiettivi, anche perché la Roma gioca bene. Il problema è che ne è molto discontinua, ma per quanto riguarda, secondo me, l'allenatore, sono d'accordo con Simone che andrebbe confermato sia per la persona che è e sia per come fa giocare comunque la squadra.
Bjerkovud.
Allora, per quanto riguarda la qualificazione, io penso che ce la possano fare, perché insomma la Roma mi sembra superiore a quest'Ajax. Per quanto riguarda l'allenatore, no, non lo confermerei, perché finora a questa squadra ha dato poco. Io di bel gioco ne ho visto poco. Squadra, secondo me, lo è solamente in certi frangenti, e l'opportunità ce l'ha avuta, e secondo me è cambiato poco.
E concludo con l'amministratore delegato, Luigi Foscale.
Secondo me la Roma passerà il turno, e me lo auguro da italiano, ma me lo auguro anche per l'allenatore, che dal punto di vista di valenza, sia tecnica ma anche di persona, se lo merita. Secondo me motiverà e metterà una squadra tale per cui darà il meglio di se stesso. Quindi secondo me assolutamente sì, e confermerei anche Fonseca, che come allenatore secondo me è anche molto ambito da tante altre squadre europee.
È vero. Allora, io vi saluto, vi voglio ringraziare, ma voglio ricordare, noi qualsiasi momento questo progetto, poi Simone veramente quando vuoi lo ricorderemo, questa Top Player Academy, l'accademia indipendente per i giovani campioni. Vi ho ricordato ancora il sito per poter conoscere tutte le informazioni, www.topplayeracademy.com. inoltre vi do questo numero, lo ripeto ancora, un numero per poter chiamare e avere delle informazioni, il 351 152 8068, anche un'altra email, direzione @topplayeracademy.com. veramente grazie e in bocca al lupo per questo progetto per i giovani, e speriamo che, come ha detto anche l'amministratore delegato, possa aiutare anche le famiglie, molto importante. Grazie ancora,
buon lavoro.
Grazie, buon lavoro
a tutti.
Ciao.
Grazie ancora Simone Braglia, Stefano Eranio, Pietro Bjerkovud e l'amministratore delegato Luigi Foscale. Ci fermiamo, è stato veramente un bel siparietto. Pazienza, oggi abbiamo sforato.